In altre parole.
Anche oggi diamo il benvenuto alla nostra ospite Angela Balzano. Buongiorno.
Buongiorno.
Ieri abbiamo cominciato a parlare di violenza di genere e sul finire della nostra conversazione abbiamo accennato alle dichiarazioni delle Nazioni Unite che in particolare nel 1995 hanno definito l'hanno definito la violenza contro le donne come una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra gli uomini e le donne, che hanno condotto alla dominazione sulle donne e alla discriminazione da parte degli uomini. E questi dati sono supportati, Angela Balzano, anche da una serie di statistiche, una serie di cifre che dimostrano proprio la veridicità storica di questi dati, almeno in alcuni contesti sociali.
Ma abbiamo anche dei dati a livello globale che appunto raccoglie l'ONU insieme all'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e che appunto sostengono questa definizione di violenza di genere come pandemia ombra. Appunto l'ONU la definì così prima della vera pandemia, della pandemia quella da Covid-19. In realtà, se andiamo a guardarli questi numeri, ci rendiamo conto che è effettivamente preoccupante questo fenomeno nel suo dilagare. Le faccio un esempio, ripeto, uso i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nell'arco di una vita, una donna su tre, dai 15 anni in poi, subisce violenza fisica o sessuale. Ed è molto importante capire da chi, no, una donna su tre subisce violenza fisica o sessuale, perché se andiamo a chiederci da chi, vediamo immediatamente che sono partner o ex partner, e in alcuni casi anche estranei, ma nella minor percentuale sono estranei. La maggior parte di queste violenze le donne le vivono purtroppo a causa di relazioni intime, di uomini che sono a loro molto vicine o in rapporti addirittura familiari. Mentre l'OMS ci ricorda che soltanto il 6% di donne al mondo ha subito una violenza da parte di estranei, di persone estranee. Questo è molto importante, si dice, dove circola, dove si riproduce la violenza. Questi dati ci danno non solo la dimensione globale del problema, no? Cioè non è appunto confinato all'Italia o l'Europa, no? È proprio un fenomeno globale. Si calcola che siano 753 milioni le donne ad aver vissuto almeno una violenza fisica nella loro vita. E questo ha poi portato questi dati che ci hanno fatto riflettere sul luogo, ripeto, soprattutto la famiglia, sul luogo in cui avvengono queste violenze, ha poi portato, ha condotto le stesse Nazioni Unite il ragionare su questi dati, fare un focus specifico quando poi si è diffuso il contagio da Covid-19. Quando la pandemia ci ha costretti alle misure di contenimento, il lockdown, no? Quando è aumentato lo spazio-tempo della casa, no? Lo spazio-tempo domestico, lì l'ONU ha deciso di raccogliere di nuovo i dati per vedere effettivamente quanto aumentava la violenza in famiglia. E adesso abbiamo proprio questa prova, anche l'Istat in Italia ha fatto un buon lavoro durante la pandemia. Adesso abbiamo proprio questo dato, e cioè che durante il periodo di chiusura forzata nelle case, le donne hanno subito più violenze, perché proprio la casa a non essere un ambiente sicuro. Questo lo rileva anche l'Istat in Italia, dove appunto si è misurato quel periodo tra marzo e giugno 2020, in cui proprio si è visto che sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sono raddoppiate le chiamate al numero verde 1522. Io ripeto questo numero perché può essere anche utile per chi ci ascolta. Il 1522 è il numero che si può chiamare per richieste di supporto contro la violenza di genere. Ecco, durante la pandemia, quando le donne erano appunto costrette in casa con i loro familiari violenti, le richieste di aiuto a questo numero sono raddoppiate.
Sì, ecco, questo mi porta a pormi un paio di domande. Adesso abbiamo fatto riferimento alla nazione, all'Italia e al numero per l'Italia, ma naturalmente anche in Svizzera abbiamo delle situazioni simili. E abbiamo detto che la maggior parte delle violenze avvengono in famiglia. Lei ha pubblicato per me il Temi nel 2021, il volume Per farla finita con la famiglia, dall'aborto alle parentele postumane. Per farla finita con la famiglia è già un titolo esplicito. Diciamo, il fatto che le violenze avvengono in famiglia deriva dal fatto che chiaramente è più probabile che le violenze avvengano tra le persone che si frequentano per più tempo, quindi un'incidenza statistica di questo tipo, o c'è qualcosa che non va nella famiglia, nel modo di vivere i legami familiari oggi, in un'epoca in cui, fra l'altro, che cosa sia la famiglia o quali siano i valori della famiglia diventa sempre più incerto.
Ma guardi, io credo che ci sia un sedimentarsi di strati, no? Come dire, problemi che si accumulano storicamente rispetto al nucleo familiare borghese, soprattutto, no? Monogamico, eterosessuale. Perché dico ci sono una serie di strati che si sono sedimentati causando dei problemi? Perché non me lo spiego soltanto ricorrendo, diciamo, a una psicologia dell'individuo, il problema violenza in famiglia, ma me lo spiego in modo un po' più sistemico, economico-politico, giuridico, culturale. La famiglia è stata costruita giuridicamente e noi dobbiamo comunque ricordarci che nella maggior parte degli stati, anche occidentali, non avevamo diritti come donne fino alla seconda metà degli anni 70. Dobbiamo ricordare istituti giuridici come appunto la proprietà del padre, no? La patria potestas, cioè il diritto di famiglia in un paese come l'Italia è stato modificato soltanto nel 1975, no? I padri, gli uomini, fino a quasi alla fine del XX secolo si sono sentiti proprietari delle mogli e dei propri figli, no? E la legge li ha anche intitolati ad esserlo a lungo. Così come mi viene in mente anche che in paesi come l'Italia, ma ripeto è un problema occidentale, no? Non solo italiano, fino agli inizi degli anni Ottanta non avevamo neanche abrogato il titolo nono del codice penale Rocco, che era il codice penale fascista. Quindi fino al 1981 era quasi legale in Italia la violenza sessuale, no? C'era per esempio il matrimonio riparatore, c'era il delitto d'onore, quindi lei si rende conto, no? Tutto questo entra nelle psicologie degli individui. È come se lo Stato, che di suo è molto maschile, autorizzasse altri uomini e soltanto altri uomini ad agire proprietà e violenza nei confronti delle donne, ma anche dei bambini, anche delle persone minori, ecco. Quindi credo ci sia questo tipo di problema che è più politico-giuridico, ecco, e che dovremmo in qualche modo adesso andare verso, diciamo, una maggiore liberazione.
Lei diceva che c'è un problema relativo a questo modello monogamico eterosessuale di famiglia, è un problema legato ontologico, legato alla dimensione in sé monogamica ed eterosessuale, anche perché poi nelle società con famiglie poligamiche credo che la situazione sia uguale o anche peggiore, quindi qual è allora la soluzione per una considerazione secondo lei nuova, per una valutazione nuova della famiglia? Cambiare modello oppure migliorare questo modello, tornare a ripescare quello che di buono c'era nel modello antico al di là del lato patriarcale, oppure veramente cercare valori nuovi?
Ma guardi, io intanto guarderei a culture non occidentali. Le cito questo piccolo librino che si intitola Fare parentele, non popolazioni, che credo sia molto utile sul punto di come appunto fare nuove relazioni che siano basate sul principio dell'autodeterminazione della persona. Io penso si possa stare insieme senza appunto riprodurre delle dinamiche di proprietà, di possesso, di controllo. La famiglia eterosessuale è molto legata al diritto di proprietà, per intenderci, no? Ieri dicevamo dal XVIII secolo in poi si struttura. In un certo senso la famiglia eterosessuale si impone insieme all'homo economicus. topicus. Quindi io ci vedo molto, diciamo, una problematica di diritto alla proprietà, no? È come se gli uomini si sentissero intitolati a, e quando le persone minori o le donne, le persone LGBTQ sfuggono a questo controllo, gli uomini si sentono autorizzati a ricorrere a qualsiasi forma di violenza pur di ripristinare quel controllo. È lì che vedo il problema, e credo che però educandoci a generi diversi, no? Educandoci a performare i generi in modo molto diverso, possiamo, non dico farla finita con la violenza, ma più o meno, ecco.
Sì, e allora magari è interessante, nelle prossime giornate sarà interessante approfondire che cosa si intenda per educarci a generi diversi. Intanto la ringrazio per essere stata nostra ospite questa mattina. Ci risentiamo domani alle 8:18. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutte e tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.